Professor Luiso.
Grazie a tutti. Non è un retorica dire che mi fa molto piacere essere qui, mi fa ancora più piacere vedere tanti soggetti, del resto non è la prima volta, che sono interessati alla mediazione, perché in realtà, su questo poi ci soffermeremo anche in fondo, la mediazione non ci dà qualche cosa di nuovo, ma ci consente di concentrare l'attenzione su dei profili che risalgono a millenni, su degli argomenti e su dei problemi che sono sempre stati presenti, sia nel mondo del diritto in generale, ma sia in particolare nella professione dell'avvocato. Ora, il tempo purtroppo è quello che è, e l'argomento che devo affrontare è un argomento, direi, abbastanza ambizioso, perché ve lo leggo: forma, contenuto, effetti, stabilità e vantaggi dell'accordo negoziale rispetto ad ora della sentenza. Capperi, viene fatto di dire, mica una cosina da poco. E però cerchiamo di farlo in maniera non secondo l'ordine che c'è scritto. Io comincerei intanto a vedere contenuto e vantaggi, perché il problema del vantaggi nasce dal problema del contenuto. E questi vantaggi, guardate, di una soluzione negoziale rispetto a una soluzione che vorrei chiamare eteronoma, perché da questo punto di vista giudice e arbitro fanno esattamente la stessa cosa, poniamo attenzione, sono terzi che decidono una controversia, cioè che si inseriscono in una vicenda in cui i destinatari di regole di condotta non concordano circa i comportamenti che ciascuno di essi può e deve tenere in relazione a un bene della vita giuridicamente protetto, cioè un diritto soggettivo, un interesse legittimo, chiamatelo come volete voi. Una controversia che, come tutte le controversie di questo tipo, si risolve determinando le regole concrete di condotta che si sostituiscono alle norme generali astratte controverse e che dicono in concreto, rispetto a quel bene della vita, quali comportamenti i titolari, i destinatari delle norme, delle ex norme generali astratte e ora delle regole concrete, possono e debbono tenere appunto in relazione a quel certo bene della vita. In sintesi, quindi, il risultato, su questo poi torneremo, del lodo della sentenza o dell'accordo negoziale è sempre lo stesso, perché è l'unico risultato che consente di risolvere, cioè appunto quello di dare regole concrete di condotta che si sostituiscono alle regole generali astratte, laddove queste diano luogo a una discordia, a una controversia fra i destinatari delle stesse. Il terzo ovviamente è un soggetto che può dare un contenuto al proprio atto unicamente sulla base della ricognizione della realtà sostanziale preesistente, cioè facendo un accertamento, ma attenzione, un accertamento storico, un accertamento del passato, un accertamento descrittivo, perché non ha altro metro per determinare il contenuto del proprio atto risolutivo della controversia. In particolare, e qui lo anticipo, il terzo non ha accesso agli interessi sottostanti, non può fare valutazioni di convenienza. Com'è che invece si determina il contenuto dell'accordo negoziale delle parti? Guardate, uno spunto interessante è proprio contenuto nel secondo comma dell'articolo 1965 in materia di transazione, la quale, secondo comma, ci dice che con l'accordo le parti possono creare, modificare, estinguere anche rapporti giuridici diversi da quello controverso. Questo è lo spunto di partenza su cui io vorrei soffermarmi, proprio per vedere con voi il vantaggio della soluzione negoziale, quello che è il vantaggio costante della soluzione negoziale. Poi ne vedremo un altro che è ancora più profondo, ancora più soddisfattivo, ma che è eventuale. Dicevo, quello costante, che è la tipicità del contenuto dell'atto negoziale risolutivo della controversia. In questi casi a me capita di utilizzare un esempio che mi sono costruito un po' su una vicenda forse non tanto attuale, visto poi anche che c'è da pagare l'IMU su terreni agricoli, diventerà ancora meno attuale, e cioè di un contratto di conduzione agraria, una mezzadria, un affitto, come volete voi, in cui il proprietario concedente va dal coltivatore e dice: senti Beppe, scusate, vi faccio un esempio toscano come vivo io, è finito, ora a 31 dicembre mi ride tutto, casa e terreni, perché il rapporto è finito. Dice Beppe, sempre uso la parola toscana: o signor padrone, ma lei si sbaglia, guardi che non è mia finito, perché lei mi ha data la disdetta per tempo, io ci sto altri 15 anni qui sul terreno e sulla casa. Qual è la controversia? La controversia è se fra le parti è lecito, esiste un diritto, esiste un comportamento tutelato del concedente, quello di riavere indietro casa e terreni, oppure esiste un comportamento tutelato del coltivatore di tenersi la casa e terreni per altri 15 anni, perché il rapporto si è rinnovato ex lece di ulteriori 15 anni. Finisce il 31 dicembre 2012 o finisce il 31 dicembre 2027? Questo è il punto del contendere. Se si va di fronte a un giudice e un arbitro, cosa fanno il giudice e l'arbitro? I quali, ripeto, non vedono come terzi altro che la fondatezza delle rispettive pretese giuridiche. Fanno una ricognizione della realtà sostanziale preesistente, fanno un accertamento descrittivo del modo di essere della realtà sostanziale esistente e quindi fanno una bella istruttoria. Intanto verificano se quel tipo di rapporto è soggetto a rinnovazione tacita oppure no. Nell'ipotesi che dicano di sì, vanno a vedere quale tipo di disdetta deve essere mandata, in che tempo, a chi, con che forma, eccetera, eccetera. All'esito di tutta questa bella ricognizione, il giudice e l'arbitro danno la regola di condotta. E guardate che questa regola di condotta ha due contenuti rigidi: o il padrone si ripiglia tutto subito, o il mezzadro, il coltivatore, si tiene tutto per altri 15 anni. Tertium non datur. Non ci sono ulteriori soluzioni. Proviamo un po' a vedere invece come le parti possono risolvere la controversia. Beh, le parti possono risolvere in tante maniere. Andiamo da quelle più facili a quelle più complesse. Metà per uno, 7 anni e mezzo per uno. Cioè il rapporto rimane in piedi per 7 anni e mezzo, dopo 7 anni e mezzo finisce. Oppure, questa è una vicenda abbastanza facile, il coltivatore rinuncia alla prosecuzione in cambio di una somma di denaro. In cui però le cose sono abbastanza semplici. Però potrebbe essere che l'accordo sia che il coltivatore si tiene i terreni ancora per 15 anni e rilascia la casa subito, oppure si tiene la casa e rilascia i terreni subito. Oppure potrebbe essere ancora che il coltivatore rilascia tutto e il concedente gli dà come abitazione un'altra abitazione di cui il concedente dispone in un altro posto, gliela dà in comodato, in locazione, vita natural durante, per un certo periodo di anni, tutte variabili. Oppure ancora si possono coinvolgere anche terzi, il concedente si riprende tutto, il coltivatore se ne va, il concedente assume con un contratto di lavoro dipendente agrario garantito per 5 anni il figlio del coltivatore. Sono cose queste che si possono raggiungere in via eteronoma? No. Perché le parti possono raggiungere accordi di questi contenuti? Ma perché, vedete, come si è visto nell'esempio, il mediatore va a cercare qual è il vero interesse che la parte vuole soddisfare attraverso l'affermazione della propria pretesa giuridica. Può darsi, non è detto, ma può darsi che la ragione vera per la quale il coltivatore vuole rimanere, pretende di rimanere altri 15 anni, è che non sa dove andare a abitare se perde la casa. Ma potrebbe darsi invece che al coltivatore della casa non gliene importi nulla, in realtà vuole continuare a coltivare il terreno, e il concedente inversamente. Potrebbe rivolere tutto perché si vuole trasferire in campagna, nella casa dove abitava il coltivatore, ma potrebbe essere che vuole terreni perché amplia o vuole mettere insieme un'impresa agricola. Potrebbe essere che la ragione per cui il coltivatore vuole rimanere lì è che il figlio, se no, non ha un lavoro da svolgere. Cioè ci sono mille ragioni, perché vedete bene, l'ordinamento ci garantisce dei beni della vita, ma ci garantisce in astratto. Non ci dice l'uso che noi vogliamo farne. Mentre per la persona concreta, quello che interessa è l'uso che vuol fare di questo bene della vita. Non la garanzia astratta. L'ordinamento dice, te sei proprietario di una casa, ma poi se la casa la abito io, la do a mio figlio, la do in locazione, la tengo lì per rivenderla, sono cose che scelgo io e scelgo soltanto io. Nessuno può scegliere al posto mio. Perché la valutazione dell'interesse sottostante la fa soltanto il titolare del diritto. E nessuno si può sostituire al titolare del diritto per dirgli, per te è meglio così. E veniamo al secondo punto, perché questo ci consente di passare viceversa alla utilità, al vantaggio dell'accordo negoziale, quello che non c'è sempre ma che ci può essere. E in questo bisogna usare, mi scuso con chi l'ha già sentito, bisogna usare la parabola dell'arancia. Chi la sa già può andare a fumare una sigaretta. No, ma faccia presto perché è molto breve. La parabola dell'arancia ci dice che mentre un padre, ce ne sono alcune varianti, a me piace più questa qui, che mentre un padre sta a lavorare al computer nel suo studio a casa, sente le due bambine e le due figlie che litigano in cucina. Va in cucina, c'è un'arancia sola e tutte e due le bimbe vogliono l'arancia. Ipotizziamo che dal punto di vista del diritto tutte e due le bimbe abbiano uguali diritti sull'arancia. Ipotizziamo che il padre faccia l'arbitro giudice, applica le regole di diritto, divide l'arancia in due. Però il padre ha fatto un corso di mediatore. E invece di fare giudice, dice, come ha detto il mediatore milanese, certo che in mezzo a quelle modelle l'avrei fatto anch'io, dice, ora io non voglio decidere, faccio una proposta, l'arancia, sì, c'è un'arancia sola, senti, piglia la bimba più grande, va in un'altra stanza e fa, ma te che ci vuoi fare con l'arancia? Lei dice, io sai, insieme alla mia amica abbiamo visto su questi giornalini di ragazzine, abbiamo visto le bucce candite, di arancia candite, oggi viene la mia amica e volevamo provare a fare bucce arancia candite. Ah, dice, bene, babbo, bene. Va nell'altra, fa venire l'altra bimba, mette la parte, dice, te che ci vuoi fare con l'arancia? Dice, io me la voglio mangiare, dice la bimba più piccina. E allora nella riunione plenaria il padre fa, ma allora io faccio questa proposta. La bimba più grande si prende la scorza e la bimba più piccina si piglia gli spicchi. Vedete, quando noi ci chiediamo perché un contratto di scambio è un contratto in cui nessuna delle parti ha la sensazione di aver perso qualcosa. E quando parlo di contratti di scambio non parlo del contratto con cui uno compra la casa dove va a abitare, parlo del contratto con cui si piglia caffè o giornale. È perché gli interessi delle parti sono simmetrici e speculari. Il barista ha interesse a fare una prestazione di un caffè e prendere indietro un euro. Il giornalaio ha interesse a perdere la proprietà di una copia del giornale e avere indietro un euro e 20 o quello che costa. In senso inverso, il cliente ha interesse a perdere un euro per avere il caffè, a pagare un euro e 20 per avere il giornale. Questo può accadere, non sempre, ma può accadere anche nell'ipotesi di una controversia. Perché se una bimba vuole utilizzare il bene nel modo che si è appena detto e l'altra la vuole utilizzare lo stesso bene in modo compatibile con il primo, voi capite che attraverso un atto negoziale si arriva a una soddisfazione per intero degli interessi sottostanti, cosa che non è possibile in via eteronoma, per una ragione molto semplice, perché il terzo gli interessi non li può vedere, sono irrilevanti, è cieco rispetto agli interessi, perché gli interessi sono individuati soltanto dagli interessi. Sono le bimbe che hanno detto al padre, io voglio fare la scorza e voglio mangiare l'arancia. Il padre, se fosse stato il padre a dire a una delle sue figlie, allora te fai la scorza candita e te mangi l'arancia, le bimbe avrebbero visto in faccia, avrebbero detto, oh babbo, ma chi te l'ha detto che io voglio fare la scorza candita? Chi te l'ha detto che io voglio mangiare l'arancia? se nella divisione ereditaria c'è una casa al mare e una casa in montagna e uno dei fratelli gli piace più il mare e uno la montagna, la soluzione negoziale è che uno si piglia la casa al mare e l'altra la casa in montagna. La soluzione giurisdizionale è che il giudice divide le due case per due, sempre che siano ovviamente divisibili, ma se sono divisibili lo deve fare e dà a ciascuno dei due un appartamento al mare e a ciascuno dei due un appartamento in montagna. Se nei due fratelli uno è affezionato alla casa di famiglia dove è cresciuto e che anche se è una casa che non gli rende nulla, però lui la preferisce al capannone industriale affittato che dà un bel reddito mensile, mentre l'altro fratello è un po' più di cuore duro, mi importa nulla della casa di famiglia, forse ci ha sofferto il freddo, forse ci è stato male, chi lo sa, problemi suoi, scelte sue, insindacabili, e preferisce il capannone, e la logica vorrebbe che uno si piglia, la soluzione soddisfattiva per tutti, vorrebbe che uno si piglia il capannone e uno si piglia la casa di famiglia. Ma queste scelte devono provenire soltanto dalle parti e quindi possono aver luogo soltanto con gli strumenti autonomi di risoluzione delle controversie. Sono inattingibili in sede di strumenti eteronomi. E allora consentitemi di fare una piccola parentesi. La mediazione, la conciliazione, la risoluzione negoziale delle controversie non è un brutto surrogato della giurisdizione, è la giurisdizione che è un brutto surrogato della risoluzione negoziale delle controversie. La risoluzione negoziale delle controversie non è uno strumento, come posso dire, un rimedio ai cattivi funzionamenti della giustizia. È la giustizia che è un rimedio al cattivo funzionamento della soluzione negoziale. Perché la soluzione negoziale ha dei pregi che quella giurisdizionale e arbitrale non potranno mai avere. E come mi è capitato di dire, chi va dal giudice o dall'arbitro prima di aver provato la soluzione negoziale è come uno che va dal chirurgo e dice: dottore, mi fa male il dito, me lo tagli, prima di aver provato se ci sono delle cure mediche che lo fanno guarire il dito senza bisogno di tagliarlo. Perché il taglio del dito è l'esatto equivalente della soluzione eteronoma a fronte dell'accordo negoziale, che è l'esatto equivalente della pomatina che lo può far guarire. Può darsi che non guarisca, ma a tagliare il dito siamo sempre in tempo. La prima cura non è il taglio del dito. Il primo rimedio non è il giudice. È l'ultimo. Quando tutti gli altri non ci sono più. Quando tutti gli altri non hanno funzionato. È la giurisdizione che è sussidiaria a tutti gli altri, perché è quella che dà il prodotto peggiore. Purtroppo, quando non ce ne sono altri bisogna accontentarsi di quello, ma è sicuramente il risultato peggiore. E quell'avvocato che non consiglia al cliente di provare la soluzione negoziale, a quell'avvocato che si lamenta perché dice oggi il legislatore ci impone di dirlo, io gli direi: caro collega, ma se te vai da un medico e il medico ti dice sì, caro avvocato, qui il dito va tagliato, e ti fai tagliare il dito e poi viene a sapere che forse c'era 20% di probabilità, guardate, 20% è il tasso di risoluzione delle controversie in via di mediazione, c'era 20% di possibilità che il dito guarisse senza tagliarlo. Ma te gli fai causa a quel medico? Perbacco, dice lui. E beh, e allora perché il tuo cliente non dovrebbe ritenere te responsabile perché l'ha mandato dal giudice senza dirgli che c'era una probabilità su 5 che la controversia si risolvesse in via negoziale? E quando io ho sentito dei colleghi dire: il mio compito è di tutelare i diritti del cliente, io gli ho detto: ma forse ha sbagliato mestiere, se volevi tutelare i diritti dovevi fare il giudice, il tuo compito sarà forse tutelare gli interessi del cliente, se del caso attraverso la tutela dei diritti, ma come una delle tante strade che ci sono, non come l'unica strada che c'è. Ma l'atto negoziale ci dà proprio gli stessi effetti della sentenza? E beh, guardate, qual è il test per provare, oh, guardo l'orologio, scusate, no, ma qui fa tardi, bisogna che chiuda, bisogna che stringa. Qual è il test per vedere se l'accordo negoziale di risoluzione della controversia ha gli stessi effetti di quello giurisdizionale? è il test dello ius supervenience. Se le regole che le parti si autodanno in sede di accordo, di transazione, ma la transazione è solo una delle tante ipotesi contrattuali, è quella connotata dalla reciproche concessioni, ma è soltanto una delle ipotesi, è una specie sede genus. Dicevo, prendiamo però la transazione, forse è più facile. Se le regole che le parti si danno in transazione resistono allo ius supervenience retroattivo, come vi resiste la sentenza, questa è la dimostrazione da laboratorio che il contenuto dell'accordo negoziale ha la stessa efficacia di quello della sentenza. Bene, sono 2000 anni che la dottrina e la giurisprudenza, anche la giurisprudenza recente della Corte di Cassazione, afferma che il modo di reazione della regole contenute nel contratto che ha come funzione la risoluzione della controversia, ben inteso non di tutti i contratti, del contratto che ha come funzione la risoluzione della controversia e della sentenza, sono perfettamente equiparabili. Questo c'era già scritto in diritto romano, lo dice la Cassazione e l'ha continuato a dirlo, lo diceva il nostro codice del 1865, quando diceva che le transazioni hanno fra le parti l'autorità di una sentenza irrevocabile. Lo dice il codice civile francese, in cui si dice che le transazioni producono fra le parti l'autorità del giudicato en dernier ressort, cioè in ultima istanza. Sono tutti scemi i nostri legislatori, i nostri antenati, la nostra giurisprudenza? O forse è la dottrina che da 100 anni a questa parte ha sacralizzato l'intervento dell'unto del Signore, cioè del giudice, che ti può dare quello che tu non ti puoi procurare da solo, perché come Harry Potter ha la bacchettina magica e produce effetti strabilianti, inconcepibili a un povero privato? È forse strano che la dottrina fino a 100 anni fa abbia trattato degli effetti dello ius supervenience sulla transazione? Da 100 anni a questa parte persone del calibro di Santoro Passarelli hanno ignorato l'argomento, non c'è più nelle trattazioni sulla transazione, non c'è più. Perché non c'è più? Perché è inimmaginabile paragonare l'atto di comuni mortali al sacro atto del sacerdote investito del potere giurisdizionale. E allora, se la sentenza, il lodo, la transazione producono lo stesso risultato, che qual è poi lo stesso risultato? Guardate, è quello descritto nell'articolo 2909, l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato. L'accertamento, ma quale accertamento? L'accertamento storico del passato che ha fatto il giudice per ricostruire ciò che gli serviva per dare un contenuto alla sentenza, o l'accertamento precettivo del futuro, cioè la regola di condotta che si proietta nel futuro? Cos'è che fa stato fra le parti? Ma è evidente quella che è la regola di condotta del futuro. Se facesse stato l'accertamento del passato non servirebbe a nulla, no? Cosa serve accertare che in passato è sotto un credito? Quello che serve accertare è se Tizio ha l'obbligo di pagare 1000 a Caio. Questo è quello che si proietta nel futuro. Quindi ciò che questo accertamento, ripeto, perché l'accertamento è una parola anfibologica, riguarda sia lo strumento, cioè l'operazione di accertare, di verificare, ma riguarda anche, come dicono i tedeschi, il feststellen, cioè il porre fermo per il futuro. Da questo punto di vista, 2909 si riferisce anche alla transazione, perché anche l'accertamento contenuto nella transazione fa stato fra le parti del re di aventi causa. Ad ogni effetto, né più né meno che di quello della sentenza. Ultimi ritocchi. Dunque, una soluzione negoziale non ha assolutamente niente da invidiare a una soluzione eteronoma, giurisdizionale arbitraria. Da un prodotto che ha un contenuto che le parti si scelgono, che possono determinare secondo la soddisfazione dei propri interessi, ha degli effetti che sono assolutamente identici a quelli della sentenza e a quelli del lodo. C'è un punto in cui vi è la diversità però, che è il regime giuridico. Perché mentre per la sentenza e per il lodo vale, salve le eccezioni che tutti sappiamo, la regola dell'impugnazione, la regola dell'onere dell'impugnazione, quindi la necessità di far valere i vizi della sentenza e del lodo attraverso un mezzo di impugnazione in un termine relativamente breve, per il contratto questo non vale. I vizi del contratto che risolve la controversia sono sottoposti alla disciplina generale dei vizi contrattuali. Se si tratta di nullità è rilevabile in ogni tempo e luogo anche da parte del giudice, se l'annullabilità sono 5 anni e così via, cioè quelli che sono i vizi normali di rilevazione. Ma guardate, è un trompe l'oeil, è un inganno ottico pensare che siccome i vizi del contratto possono essere rilevati in un tempo più lungo di quelli della sentenza e del lodo, allora il contratto e il lodo hanno in effetti della sentenza. Come? No, te mi devi prendere l'atto valido, non l'atto invalido. Se mi prendi l'atto valido, vedi che gli effetti del contratto e della sentenza hanno esattamente lo stesso regime. È un errore, un inganno ottico pensare che siccome l'invalidità può essere fatta valere in tempi più lunghi per il contratto, allora il contratto ha meno effetti. Ma si salta il piano, perché si passa dal piano di efficacia al piano di validità. I due piani sono sì correlati, ma non sono... non si pongono allo stesso livello. Una volta che tu mi prendi invece un contratto valido, ebbene, non c'è dubbio che il contratto valido ha esattamente gli stessi effetti della sentenza e del lodo. Un ultimissimo accenno, ci sarebbero tantissime altre cose da dire. Sulla forma, vabbè, sulla trascrivibilità, oggi c'è tutta una controversia, ci sono ben 6 provvedimenti giurisdizionali che negano la trascrivibilità dell'accordo con cui le parti riconoscono verificato l'usucapione, facendo tutta una serie di confusioni, confondendo l'accertamento precettivo del futuro con l'accertamento storico del passato, dicendo anche delle cose che dal punto di vista sostanziale c'è da mettersi le mani ai capelli, che la sentenza che riconosce verificato l'usucapione costituisce il diritto di proprietà, come se il diritto di proprietà non nascesse al momento in cui si producono la fattispecie, che la sentenza che riconosce l'usucapione ha effetti erga omnes nei confronti dei terzi. Ma quando mai le sentenze hanno effetti erga omnes nei confronti dei terzi? Addirittura c'è una sentenza che dice che sul piano sostanziale l'usucapione retroagisce al momento in cui è iniziato il possesso. Ma se la proprietà si matura dopo 20 anni di possesso, come fa a retroagire? Forse l'estensione della sentenza ha confuso l'accettazione dell'eredità con l'usucapione. Perché nell'accettazione dell'eredità effettivamente c'è, retroagisce al momento dell'apertura della successione. Ha confuso due istituti. Bene, dicevo, problema della forma, che è una forma scritta di approbazione, ma è tutto. Ma io volevo, mamma mia come è tardi, volevo soffermarmi su due punti che si sono detti, su cui si sono soffermati i relatori precedenti. Tre punti. Il primo riguarda la finalità diffrazionistica. Non c'è dubbio che il legislatore abbia introdotto la mediazione obbligatoria con finalità deflazionistica. E guardate che poi funzioni veramente, al legislatore non gliene importa un fico secco. Il legislatore gli basta di avere un qualcosa da mandare a Strasburgo per dire alla Corte di Giustizia di stare buona, che hanno fatto delle riforme, che diano tempo alle riforme di funzionare. Quando fra 3 o 4 anni la Strasburgo vi busserà alla porta di beh, ha funzionato le riforme, il legislatore italiano dirà: no, questa no, ma ora guarda, ora ho rifatto tutte le sedi giudiziarie, perché noi abbiamo avuto l'eliminazione delle preture, giudice unico di primo grado, abbiamo avuto tutta una serie di interventi mandati da Strasburgo dicendo: ho fatto la riforma, sta buono, dammi tempo, no. E questo è un altro, è fumo negli occhi, è nebbia negli occhi. Ma non vi preoccupate, fra 2 o 3 anni ne inventeranno un altro. Ora c'è la riforma delle circoscrizioni giudiziarie. Sembra che fatta la riforma, il processo civile durerà 3 mesi di botto. Ah, c'è il Tribunale delle Imprese, cosa importantissima. Pare che ci siano, a Milano avranno 400 cause l'anno, e dico che è a Milano. Capite voi. Vabbè. Anzi, semmai, come voi sapete, è una giurisdizione funzionante che fa la buona mediazione, non rovescio. Perché? Perché la giurisdizione non funzionante introduce dei fattori di disturbo. Gli accordi negoziali, anche quelli volti alla risoluzione delle controversie, si fanno se sono convenienti. Allora, se è una controversia in cui Tizio è chiamato a fare una prestazione e sa che se non si accorda sarà chiamato a pagare dopo 3 anni al tasso di interesse legale, perché questa è la verità, a 2,5% l'anno, ma gli anni scorsi anche all'1%, mi dite voi, perché dovrebbe fare un accordo quando per 3 anni si finanzia al tasso di interesse legale a spese della controparte? È distorsivo il cattivo funzionamento della giurisdizione, non è rovescio. E purtroppo il nostro legislatore ha fatto tanto in questi ultimi anni per scoraggiare colui che propone la domanda, ma non ha fatto niente per scoraggiare colui che è inadempiente senza motivo. Viene chiamato a pagare con gli interessi legali. Voi mi direte, perché il legislatore allora non aumenta il tasso di interesse legale per gli inadempienti? Per una ragione molto semplice. Perché i primi inadempienti è la pubblica amministrazione. È stato fatto nel 1990, vi ricordate? È stato portato al 10% il tasso di interesse. Eliminato subito, perché fatti qualche conto le pubbliche amministrazioni si sarebbero trovate a pagare somme mostruose. Non si farà mai, perché il primo inadempiente è la pubblica amministrazione. Non potremo mai sanzionare l'inadempiente, perché colpiremo la pubblica amministrazione. Quindi noi avremo ancora un processo in cui si dice all'attore: guai a te se fai domanda, se non accetti la proposta poi paghi tutte le spese. Il convenuto che non si presenta in mediazione e si costituisce paga la sanzione, ma se non si costituisce in giudizio gli danno anche la medaglietta d'oro, perché non paga neppure quella. Io mi domando, oltre al monumento al Milite Ignoto, il prossimo monumento è il Contumace, perché un trattamento come quello del Contumace io non lo conosco in nessun ordinamento del mondo. Secondo punto, diceva la collega, la mediazione in materia di lavoro non ha funzionato. Grazie a Piffero, direi io. Ma perché voi l'avete mai visto un funzionario della camera, dell'ufficio del lavoro che ha fatto quello che ha fatto il mediatore Linco, ad esempio? Quindi per fare il mediatore bisogna aver studiato da mediatore. Non ci si improvvisa mediatori, Certo. Non è che bisogna studiare 4 anni, forse un po' più di 50 ore forse sarebbe bene, ma va bene anche 50 ore, però bisogna saperlo fare il mediatore. Quindi non si può paragonare, oltretutto poi la mediazione obbligatoria in materia di lavoro non è neanche paragonabile, perché c'è il 2113, come si fa a sapere quante mediazioni, quanti accordi sono veri e quanti sono raggiunti da di fuori, e si va lì soltanto per metterci la firma che elimina il 2113? Non si saprà mai. E quanto alla cosa che diceva il professor Mecchini, ma io sono convinto, cioè quando si dice che la riservatezza rispetto alle informazioni vuol dire puramente e semplicemente che non puoi usare ciò che è accaduto nel procedimento di mediazione per provare certi fatti storici. Se poi ho fatto storico, lo conoscevo fin da prima, l'ho conosciuto in quella sede, una volta che l'ho allegato, se sono in grado di provarlo lo provo, ovviamente senza poter utilizzare il materiale del procedimento di mediazione, se non sono in grado di provarlo non lo provo. Non è questo, è come qualcuno dice, se io produco un documento, a parte che documenti in mediazione non si dovrebbero produrre perché per le ragioni che dicevamo sono irrilevanti, ma se anche produco un documento non è mica bruciato il documento, perché l'ho prodotto in mediazione e poi non lo posso produrre da un'altra parte, quindi ci mancherebbe. È che la mediazione non deve essere l'occasione per formare prove, questo sì. Anche se poi, e con questo chiudo veramente, non è poi così semplice che si formino prove in mediazione, perché voi sapete che per quanto riguarda le dichiarazioni delle parti, se sono dichiarazioni di scienza sono prove, se sono dichiarazioni di volontà no, e in mediazione si fanno proposte. Difficile che si faccia una dichiarazione di scienza e le proposte contrattuali non sono prove. Quindi qua, se uno dice ma io sarei disposto a conciliare a 10, non è la confessione che lui ritiene di dover avere 10, è una proposta contrattuale. Grazie.